In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Dopo Abramo consideriamo un pochino Mosè. Guardiamo anche per Mosè tre momenti della sua vita, della storia che egli ha vissuto con Dio e con il popolo di Dio. La storia di Mosè la conoscete, quando è nato doveva morire, secondo gli ordini del faraone, ma sua madre è stata più furba e invece è vissuto addirittura in casa del faraone, proprio una cosa eccezionale, per dire come Dio è capace di scrivere dritto sulle righe storte degli uomini. Poi Mosè è stato, quando ha visto le ingiustizie, è stato mosso da desiderio di giustizia. E come poteva farla lui? Con i metodi degli uomini, cioè con la violenza, così che ha ucciso un egiziano e invece che ottenere giustizia ha dovuto scappare. È arrivato nel deserto e là faceva la vita dei pastori del deserto, quindi una vita tranquilla e pacifica. Stava pascolando il gregge di Jetro, suo suocero, sacerdote di Madian. Condusse il bestiame oltre il deserto e arrivò al monte di Dio, l'Oreb. L'angelo del Signore gli apparve in una fiamma di fuoco in mezzo al roveto. E meno male che Mosè era curioso. Andò ed ecco, il roveto ardeva per il fuoco, ma quel roveto non si consumava. Allora si avvicina ancora di più per vedere meglio questo grande spettacolo. E qui avviene il suo primo incontro con quel Dio che non aveva fatto in tempo a conoscere, perché certamente in casa del faraone non gli hanno parlato del Dio degli ebrei, e lo incontra qui per la prima volta. Così noi possiamo vedere in questo primo incontro come il credere, per uno che non conosce Dio, è faticoso, anzi faticosissimo, perché Dio dice qualcosa a Mosè. Beh, prima non avvicinarti, togliti i sandali perché il luogo su cui tu stai è santo. E Mosè, non so se ha ubbidito a togliersi i sandali, qui non lo dice, invece cosa ha fatto? Si è coperto il volto, si coprì il volto, perché aveva paura di guardare verso Dio. La prima reazione che ha nell'incontro con Dio è la paura. È la reazione che hanno tutti, in modo particolare, chi vive nel paganesimo, chi non conosce il nostro Dio. Di Dio fa paura. Io sono il Dio di tuo padre, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe. Gli dice Dio proprio per fargli superare la paura e la capacità di incontrarlo, cioè per dargli desiderio di incontrarlo. Io sono il Dio di tuo padre. E poi aggiunge di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, perché forse Mosè questo tanto lo sapeva, che il Dio di suo padre era quello che aveva agito nella vita dei patriarchi. E poi Dio continua dicendogli che anche lui ha desiderio di giustizia, e in questo modo incontra il desiderio di Mosè. Lui perché è nel deserto? A motivo del suo desiderio di giustizia tra gli uomini. Dio gli fa capire che è d'accordo. Anche Dio vuole che gli uomini non vivano picchiandosi gli uni gli altri, vivano nell'amore. Sono sceso per liberarlo dal potere dell'Egitto e per farlo salire da questa terra verso una terra bella e spaziosa. Perciò va, io ti mando, fa salire dall'Egitto il mio popolo. Dio dà un comando a Mosè. Mosè non è Abramo. Mosè, che ancora non conosce Dio, risponde: chi sono io? Tira fuori scuse per evitare l'ubbidienza. Chi sono io per andare dal faraone? Non sono niente. Io sarò con te, gli rispose Dio. E questo sarà per te il segno. Quando tu avrai fatto uscire il popolo dall'Egitto, servirete Dio su questo monte. Dio gli fa questa promessa. Però Mosè tira fuori qualche altra scusa, ancora più forte. Ecco, io vado dagli israeliti e dico loro: il Dio dei vostri padri mi ha mandato a voi. Mi diranno qual è il suo nome. Cosa risponderò? Se io non ti conosco nemmeno, potranno dirmi: non è vero, tu ci imbrogli. Dio disse a Mosè: io sono colui che sono. Adesso la traduzione di questa parola è piuttosto difficile, dicono gli esperti. Forse una traduzione che ci aiuta a capire il senso: io sono colui che c'è, cioè io sono colui su cui puoi contare, che non ti tradisce, che non ti inganna. Cioè Dio non dà un nome, come siamo abituati noi, 4 lettere o 10 per individuare una persona, distinguerla da un'altra. Non è un nome come intendiamo, perché Dio non ha bisogno di questo. Lui è colui che è ovunque, che ha in mano la nostra vita. Io sono colui che c'è, io sono colui che sono. Quindi non dà un nome, ma si rivela come il presente. Colui che è presente, e è presente quindi sempre e ovunque, e puoi contare su di lui in ogni situazione, in ogni luogo, in ogni momento. Ma poi aggiunge ancora: così dirai, io sono, mi ha mandato a voi. Io sono. E per noi questa riga, questa frase è molto bella. Perché? Perché è un'espressione usata da Gesù. Io sono. Quando saprete che io sono? E poi Gesù questa espressione l'ha abbinata a molte immagini che dicono cura, protezione, amore, presenza. Io sono il buon pastore, io sono la vita vera, io sono la via, io sono, ecco, tutto quello che sapete, la porta, quello che sapete dal Vangelo, in particolare il Vangelo secondo Giovanni. E quando si sono presentati i giudei al cancello o all'ingresso del Getsemani, chi cercate? Gesù il Nazareno, gli dicono, e lui risponde: io sono. E stramazzano la terra. Perché stramazzano la terra? Perché l'uomo non può stare in piedi davanti a Dio. Ecco, quel io sono è diventato il nome di Dio, ma non è un nome, è un'espressione che vuol sottolineare la sua presenza, che non possiamo, come dire, quantificare, che non possiamo neanche mettere nelle nostre idee, se non basta nelle nostre parole. E aggiunse: così dirai, io sono, mi ha mandato a voi. E ancora: il Signore, Dio dei vostri padri, il Dio di Abramo, di Isacco, Dio di Giacobbe, mi ha mandato a voi. Questo è il mio nome per sempre. Quindi Dio si fa conoscere col nome di persone conosciute, amate, anzi, persone che c'entrano con la loro vita. C'entrano perché sono i capostipiti, Abramo, Isacco e Giacobbe, tutto il popolo ebraico è nato da loro, viene discendenza di questi tre patriarchi. Quindi se Dio dice io sono il Dio di Abramo, di Isacco, si fa conoscere come un Dio che c'entra con la vita del popolo, che è coinvolto, che si è coinvolto con loro. Quindi non un nome, ma un modo di farsi conoscere, di identificarsi molto vicino, molto coinvolgente. Mosè replicò, per la terza volta Mosè non basta, replica, ha un'altra scusa, ecco, non mi crederanno. Non daranno ascolto alla mia voce, ma diranno: non ti è apparso il Signore. Tu ci vuoi imbrogliare. Perché sapeva che gli ebrei in Egitto sapevano che lui era cresciuto in casa del faraone, quindi non si fidavano di lui. Curate gli occhi. Lui è scappato perché lo cercava la polizia del faraone, però neanche gli ebrei lo vedevano di buon occhio, perché era uno che era dalla parte dei persecutori. Un po' quello, la stessa cosa che succederà a San Paolo quando si converte Saulo, nella comunità cristiana non viene accolto volentieri, anzi cercano di evitarlo perché lo conoscono come colui che prima li perseguitava. Quindi prima di cambiare ci vuole una bella dimostrazione, altrimenti. Ecco, così si sentiva Mosè. E allora per la quarta volta, no, allora risponde, Dio risponde: che cos'hai in mano? Un bastone, il suo bastone da pastore. Riprese: gettalo a terra. Ubbidisce, queste cose piccole, facile ubbidire. Ubbidisce. E il bastone diventò un serpente davanti al quale Mosè si mise a fuggire. Poi sappiamo che gli ha detto: prendilo per la coda. È diventato di nuovo un bastone. Ma siccome Mosè era lì ancora titubante, nonostante questo segno bello grosso, metti la tua mano in saccoccia, tirala fuori. È diventata lebbrosa. Rimettila dentro, tirala fuori, sana come prima. ma Mosè ancora. Allora prendi quell'acqua, buttala per terra, è diventata sangue. Tre di questi segni da Dio a Mosè. E Mosè disse al Signore: perdona, Signore, io non sono un buon parlatore. Ha un'altra scusa: non è cresciuto col popolo, quindi non conosce molto bene la lingua degli ebrei, perché fin da piccolino, da quando è stato svezzato, è cresciuto con gli egiziani. Non sono un buon parlatore, non lo sono stato né ieri né ieri l'altro, e neppure da quando tu hai cominciato a parlare al tuo servo, ma sono impacciato di bocca e di lingua. Chissà se era anche balbuziente, non lo sappiamo. Il Signore replicò: chi ha dato una bocca all'uomo, o chi lo rende muto o sordo, veggente o cieco? Non sono forse io? Allora va, se ti mando sono capace di darti anche le parole e la capacità di pronunciarle. Mosè disse, per la quinta volta Mosè resiste: perdona, Signore, manda chi vuoi mandare. E chiude lì Mosè, cioè non domandare a me. Quindi vediamo com'è faticoso per Mosè credere, perché è faticoso ubbidire, perché fede e ubbidienza, abbiamo visto per Abramo, si identificano. Allora la collera del Signore si accese contro Mosè e gli disse: non vi è accolse tuo fratello Aronne, il Levita? So che lui sa parlare bene. Sta venendoti incontro. Ti vedrà e gioirà in cuor suo. Tu gli parlerai, porrai le parole sulla sua bocca. Io sarò con la tua e la sua bocca. Vi insegnerò quello che dovrete dire e che dovrete fare. Parlerà lui per te. Egli sarà la tua bocca. Tu farai per lui le veci di Dio. Terrai in mano questo bastone e con esso compirai i segni. Dio, nonostante tutte le scuse che porta in campo Mosè, gli dice: vai. E così Mosè alla fine è costretto, più costretto che altro, ad andare. Ecco, questo episodio l'ho scelto perché credo che non è molto lontano dal nostro atteggiamento certe volte. Noi sappiamo come siamo capaci di inventare o di presentare scuse a Dio quando ci chiede qualcosa. Soprattutto se è qualcosa di importante e che ci coinvolge di fronte agli altri, come qui Mosè. Ecco, questo è un primo momento da considerare che può aiutarci a vedere come può diventare la fede vera, invece che una fede resistente. Un secondo brano. Abbiamo già passato il Mar Rosso, abbiamo già superato varie difficoltà, quelle della sete, quella della fame, quella della fame di carne, e finalmente un'altra difficoltà. Di fronte al popolo si presenta un altro popolo armato, un esercito, l'esercito di Amalek. E per poter vivere e continuare il cammino nel deserto bisogna combatterlo, bisogna vincere. Mosè disse a Giosuè: scegli per noi alcuni uomini ed esci in battaglia contro Amalek. Domani io starò ritto sulla cima del colle con in mano il bastone di Dio. Giosuè eseguì quanto gli aveva ordinato Mosè. Allora qui vediamo una cosa bella, interessante, che penso è utile anche per noi. C'è una battaglia da vincere, ma lui, il capo, Mosè, invece che andare in battaglia, si ritira, ma non per scappare, per un altro compito. Va sul monte, sul colle, in cima, in modo da essere visto anche da lontano, e sta in preghiera. Alza le mani, quello era il gesto che faceva vedere che si sta in preghiera. Alza le mani al cielo tenendo il bastone di Dio. Quando lui prega, Giosuè vince. Se Mosè abbassa le mani e si stanca di pregare, Giosuè perde la battaglia. Allora Mosè, aiutato da due, da suo fratello Aronne e da Cur, gli tengono le mani, lo fanno sedere su una pietra, gli tengono le mani alzate fino alla sera, in modo che la sua preghiera non abbia intermittenze, sia continua, sia una luce accesa per il popolo continua, non come l'albero di Natale. Giosuè ha vinto la battaglia. Chi ha vinto la battaglia? Chi ha vinto il nemico? Giosuè o Mosè? Se Giosuè combatteva con tutte le sue forze, ma Mosè non pregava, lui perdeva. Se Mosè pregava, ma Giosuè non combatteva, quindi la preghiera va di comune accordo, va a pari passo con l'impegno. La preghiera non deve essere miracolistica, la fede non deve essere una fede miracolistica. Chiediamo a Dio l'intervento e non facciamo niente. Cosa ha detto San Benedetto? Ora et labora. Quel labora non vuol dire lavora, ma vuol dire fa fatica. Impegnati. Prega e sii impegnato. Queste sono le due facce della medaglia della fede del cristiano, della vita cristiana. La preghiera deve essere accompagnata sempre dal nostro impegno, dalla nostra fatica. Qualcuno la tramuta questa fatica in digiuno, ma bisogna tramutarla in quello che ci chiede il Signore, che può essere sì digiuno, ma può essere darsi da fare per aiutare qualcuno, oppure non lo so, dipende dalle problematiche e dalle difficoltà che ci si presentano. Un altro aspetto: la preghiera come deve essere? se Mosè prega, ma la vittoria non è solo della sua preghiera, ma anche della fatica di Giosuè e dei suoi uomini, la preghiera di Mosè deve essere umile. Non può vantarsi e dire: io ho pregato, quindi abbiamo la vittoria. Eh no, lui ha faticato. La preghiera deve essere molto umile e riconoscere che è stata accompagnata dalla fatica di altri. Giosuè non può vantarsi e dire: io ho combattuto bene, ho fatto il generale in maniera... No, perché se Mosè non avesse pregato, lui avrebbe perso la battaglia. Quindi anche la fatica deve essere umile. Quindi sia la preghiera che la fatica devono nascere, crescere e svilupparsi nell'umiltà. Devono essere accompagnate da questo clima continuo della vita cristiana, che è l'umiltà. Non per nulla Gesù ha raccomandato: imparate me, che sono mite e umile di cuore. Imparate me. In questo aspetto della vita, nell'umiltà. Vediamo il terzo brano che ho scelto per la nostra, per il nostro silenzio. Siamo sempre nel libro dell'Esodo. Mosè supplicò il Signore suo Dio. Perché? Perché Dio si era stufato di quel popolo, si era stancato di seguire, di beneficare quel popolo che, quando ha avuto l'occasione, in un momento in cui Mosè è stato assente per 40 giorni soltanto, cosa ha fatto il popolo? Si è fatto un idolo, un vitello d'oro. Cosa vuol dire un vitello d'oro? Avere per Dio un vitello d'oro vuol dire adorare la forza del vitello, era simbolo di forza, e l'oro, la ricchezza, il denaro. Quindi il popolo ha fatto presto a passare dal Dio vivente ad adorare la forza, e la forza arriva spesso alla violenza, e la ricchezza, il denaro, e anche quello arriva spesso alla prepotenza. Voi lo sapete perché lo vedete nel mondo d'oggi, dove il mondo d'oggi ha scelto nuovamente il vitello d'oro, la ricchezza e la forza. Armamenti a non finire e denaro a non finire in mano di quelli che possono. Quindi il vitello d'oro. Allora Dio, quando vede che il popolo lo abbandona per dedicarsi all'idolatria, cioè ad adorare il proprio egoismo, che l'idolatria in fondo è questo, perché gli idoli sono il nulla, non esistono. Cosa resta degli idoli? L'egoismo dell'uomo, che consacra come idoli, come sue divinità, i propri vizi, quello dell'avarizia, quello della violenza, quello della sessualità, quello della vanità, eccetera, eccetera. tutti gli idoli sono, tutte le divinità pagane sono la consacrazione dei vizi dell'uomo, del suo, le varie forme del suo egoismo. Quindi adorare il vitello d'oro in fondo vuol dire non adorare nessuno se non se stessi. E allora Dio dice, beh, allora la mia ira deve far sparire questo popolo, perché non può andare avanti col mio nome se si comporta in questo modo. Allora Mosè cosa fa? Pensa, com'è diventato Mosè? Mosè intercede per questo popolo, nonostante che sia così. Perché, Signore, si accenderà la tua ira contro il tuo popolo, che hai fatto uscire dalla terra d'Egitto con grande forza e con mano potente? Perché gli egiziani dovranno dire: con malizia li ha fatti uscire per farli perire tra le montagne e farli sparire dalla terra? Desisti dall'autore, abbandona il proposito di far del male al tuo popolo. Ricordati di Abramo, di Isacco, di Israele, i tuoi servi, ai quali hai promesso: renderò la vostra posterità numerosa come le stelle del cielo. E la preghiera di Mosè viene esaudita. Perché? Anzitutto perché è molto umile. Dio gli aveva detto: farò di te un popolo. E Mosè dice: no, lasciami in pace. Io ti porto avanti ancora questo popolo, te lo riporto a te. E Mosè intercede per il popolo e il Signore si pentì del male che aveva minacciato di fare al suo popolo. Non ha motivi, meriti da parte del popolo da presentare a Dio, non ne ha. Allora se prega per il popolo, prega per le promesse di Dio, perché Dio ci faccia bella figura, non faccia brutta figura di fronte agli altri popoli, di fronte agli egiziani e a tutti gli altri. Quindi, per amor di Dio, Mosè prega per quel popolo che si è rovinato. Qui vediamo come la fede di Mosè diventa amore. Un amore faticoso, perché toccherà a lui ancora lavorare con questo popolo per riportarlo all'adorazione del Dio vivo e vero, del Dio dei padri. Comunque la fede di Mosè alla fine diventa amore, amore del popolo, ma per amor di Dio. E questo è il vero amore. Amore del popolo, non perché il popolo è bravo, non perché il popolo è riconoscente, ce l'avrà sempre contro Mosè il popolo. Fanno sempre una fatica enorme ad ubbidirli e a riconoscere che i comandi di Mosè sono comandi di Dio. Nonostante questa fatica, Mosè prega per il popolo, ma mosso dall'amore di Dio. Altrimenti, certamente, anche Mosè non ce l'avrebbe fatta. Per amore di Dio, ama il popolo. Fede faticosa, fede amante, quella di Mosè. Ci ha lodato Gesù Cristo. Thank you.